Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
Ben prima della sua completa unificazione nel 1871, la Germania fu sempre considerata dall'Europa e dal mondo la prima della classe in ambito bellico. Essa si presentava come la tipica studentessa modello, secchionissima, gnocchissima eppure stilosissima. Quale altra nazione al mondo poteva vantare uniformi di Hugo Boss? Corteggiata dai somari in cerca di aiuto durante le verifiche ed invidiata dalle proprie compagne più brillanti durante le feste studentesche, Miss Germania, spocchiosa come non mai, odiava fare i lavori di gruppo perché sapeva che alla fine le compagne più brillanti non sarebbero mai state nel suo team. Un po' perché la detestavano, un po' perché non aveva la minima intenzione di condividere il merito con potenziali concorrenti. Così, non volendo perdere per nulla al mondo il completo controllo sul progetto, fu costretta più volte nella propria storia a prendere i peggiori individui della classe anche a costo di dover far tutto lei. Salvo poi fallire e dar la colpa a loro del suo fallimento. Non è un caso se, quando si montò due volte la testa credendo di poter bastonare da sola mezzo mondo, gli unici alleati che poteva cimolare furono una pluriripetente Austria prima, durante il suo secondo Reich, ed una insicurissima Italia in piena crisi adolescenziale poi, durante l'infausto Terzo Reich. Pochi ricordano però che molti secoli prima delle due guerre mondiali, in pieno Medioevo, ci fu un momento in cui la signorina più cool d'Europa venne sonoramente umiliata proprio da una di quelle sue compagne sfigatelle. Oggi parleremo della battaglia di Legnano del 1176, la Caporetto germanica che vide il formidabile primo Reich tedesco sconfitto ed umiliato da un pugno di bauscia di Lambrate. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo al sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar. E questo è Le Caporetto degli altri. E anche oggi si vince domani. Corriva l'anno 1167 e, dopo anni di mazzate teutoniche, un Nord Italia unito, Pavia e Como a parte, stava per ribellarsi al proprio legittimo sovrano, l'imperatore di Germania Federico III, detto il Barbarossa. Il nemico che le comunità padane si apprestavano ad affrontare era un impero medievale, teoricamente benedetto dal Papa e governato dai tedeschi, che a molti storici è sembrato e sembra tuttora una discutibile trasposizione Netflix dell'impero romano. Il suo nome ufficiale era Sacro Romano Impero Germanico, anche se i tedeschi preferiscono chiamarlo Primo Reich. Il Sacro Romano Impero era stato costituito parecchi secoli prima della nostra battaglia, più precisamente durante la notte di Natale dell'Ottocento da un certo Carlo Magno, ex re dei Franchi, il quale si era trovato di colpo a dover governare, oltre alle sue genti germaniche e franche, anche un pezzo dell'Italia del Nord, all'epoca popolato dai Longobardi. I Longobardi erano anch'essi un popolo germanico barbaro e violento come i loro invasori, ma evidentemente non abbastanza barbaro e violento per evitare di farsi conquistare dai Franchi di Carlo Magno. Negli anni in cui fu combattuta la battaglia di Legnano, nel XII secolo per capirci, in Italia i Longobardi non c'erano più da un pezzo. Dopo secoli di convivenza con gli italici del posto, quei bruti si erano dati una calmata e avevano deciso di mettere su famiglia. Anzi, molti di loro avevano fatto ben di più, iniziando a coltivare la terra, lavorare i tessuti e commerciare. Avevano scoperto che sgobbare indefessamente tutto il giorno per fare business era un'attività molto più redditizia rispetto al saccheggio sistematico promosso dai loro antenati germanici. Quando poi, sul finire dell'XI secolo, iniziarono a saltare il torneo domenicale per partecipare assiduamente all'ennesimo briefing aziendale, i Longobardi realizzarono finalmente di essere diventati Lombardi. Naturalmente, aprire una startup in un mondo dove tutti pensano a costruire castelli, prendersi ammazzate e affogare di tributi i propri sudditi non fu un'impresa facile. Ma per fortuna dei Lombardi, i loro imperatori tedeschi erano rimasti per secoli impelagati in lotte intestine in Germania, lasciando loro tutto il tempo per buttare giù i castelli imperiali in pianura padana e costruire prospere cittadine dove poter fare affari indisturbati. Oggi chiameremo questi posti paradisi fiscali, all'epoca preferivano liberi comuni. A costo di deludere i leghisti all'ascolto, mi duole dirvi che i comuni lombardi non pensavano assolutamente di creare uno Stato indipendente dall'impero. Non vi fu alcun movimento indipendentista, né tantomeno federalista. Tutt'altro. L'imperatore era assolutamente essenziale per dirimere le dispute territoriali tra i comuni rivali. Le guerre tra comuni non erano affatto rare, anzi, erano la norma. D'altronde, il tipico campanilismo italico prese forma proprio in quei tempi, dove vincere il derby significava buttar giù letteralmente le mura della città rivale, e le amichevoli consistevano in piccole scaramucce sul confine con annesso saccheggio e devastazione del contado nemico. Capite che, per evitare simili magagne, un giudizio terzo, super partes, poteva far piacere, specialmente se abitavi a Cremona, come me, e il tuo comune rivale era Milano. Maledetta Milano. Ai Lombardi tutto sommato stava bene essere sudditi di un impero assente, incapace di riscuotere tasse o non abbastanza potente per esigerle, ma teoricamente presente come giudice di ultima istanza quando il tuo vicino faceva troppo il bauscia. Eppure, se avessimo chiesto a qualche leghista medievale per cosa stesse combattendo, lui ci avrebbe risposto senza indugio: per le libertates del mio comune, naturalmente. Il problema è che nell'Europa medievale la parola libertates, le libertà, non significava proprio libertà in senso moderno. Tranquilli, non è mia intenzione triturarvi le gonadi con un pippone sulla formazione della società comunale nell'Italia alto medievale. Vi basterà sapere che sotto la categoria delle libertates si riuniva tutto quell'insieme di privilegi, di norma concessi proprio dall'imperatore, che spesso si potevano ottenere solo a scapito di privilegi revocati ai propri comuni vicini. Altre libertates, ma decadute, che ogni comunità custodiva gelosamente come un box auto a Moscova. Ecco perché molti comuni, proprio nella speranza di accrescere le proprie libertà a scapito di quelle dei vicini, si schierarono squallidamente dalla parte dei crucchi. Viceversa, le eroiche città ribelli dell'impero speravano, una volta liberatesi dal controllo dei funzionari imperiali, di godere di sempre maggior franchigie e di essere in grado di rafforzare i loro interessi localistici e di piccola potenza, fagocitandosi così quelle più piccole. Ecco perché, fino al 1155, tutto sembrava andare per il meglio, specialmente per Milano, il comune più grosso d'Italia, ben felice di potersi pappare uno ad uno come panzerotti di Luini i comuni limitrofi senza troppe rogne imperiali. La manna, però, finì di colpo proprio quell'anno, quando fu eletto imperatore Federico Barbarossa, il quale, a differenza dei suoi predecessori, non tollerava minimamente la deriva offshore delle sue città lombarde. La politica di Federico era quella di istituire e, nel caso, imporre la supremazia dello Stato in Italia. Un'impresa già difficile nel 2022, figuriamoci nel 1100. Lo statalismo teutonico si sarebbe imposto con la forza sul dedalo di poteri feudali, ecclesiastici o cittadini, che, sguazzando per anni nel vuoto di potere dato dalla lunga vacanza della burocrazia imperiale, avevano usurpato la gestione del territorio tanto sul piano economico che su quello politico e militare. Insomma, i Lombardi si erano autoderegolamentati e liberalizzati a suon di mazzate. Si trattava di una lotta all'ultimo sangue, e i Lombardi erano disposti a lottare con tutte le loro forze piuttosto che farsi inghiottire di nuovo dal fisco e dalla burocrazia. Per prima cosa, molti comuni non riconobbero più l'autorità dei propri funzionari imperiali, naturalmente tutti tedeschi pagati a spese dei contribuenti italiani. Per il Barbarossa questo era troppo. Così, nello stesso anno in cui fu eletto imperatore in Germania, si accinse a discendere in Italia per regolare i conti con i comuni abusivi, inaugurando una lunga stagione di guerre che sarebbe culminata proprio con la sua Caporetto. Naturalmente, parecchi comuni italiani, come Como e Pavia, approfittarono della sua prima discesa in Italia per saldare i conti con i propri vicini e non esitarono ad appoggiare militarmente Federico, il quale, dopo aver ripristinato l'ordine con la distruzione della ribelle Tortona, si era pure fatto incoronare re d'Italia. Dopodiché aveva marciato su Roma per farsi incoronare imperatore dal Papa, proprio come aveva fatto il suo collega Carlo Magno secoli prima di lui. Intanto a Roma tutti quegli anni di anarchia avevano fatto montare la testa di un monaco agostiniano chiamato Arnaldo, lo stesso della statua di bronzo in piazzale Arnaldo che tutti i bresciani vedono predicare al Sesto Campari, per capirci. Questi si era inalberato a tal punto da scatenare una rivolta autonomista e a fondare un comune scacciando il Papa a pedate. Beh, possiamo metterlo, era nato il comune di Roma. Già pieno di casini. Anche in questo caso il Barbarossa agì con teutonica efficienza, consegnando il povero Arnaldo al pontefice Adriano IV che, 1. Provvide prontamente a farne combustibile fossile e 2. Per ringraziarlo lo incoronò subito imperatore. In totale il Barbarossa compì 4 gite nello stivale e in ognuna di queste la routine era pressappoco la stessa: saccheggiare alcune città ribelli, radenare solo altre e premiare le fedeli, schiacciando i vari comuni nemici uno alla volta come fastidiosi foruncoli. Ma le cose iniziarono a farsi veramente serie solo nel 1162, quando Federico Barbarossa condusse una spietata campagna contro Milano, Crema e i loro alleati e fece tabula rasa delle due città. Poi, non pago, fiutando che il nuovo Papa non lo appoggiava più come il precedente, decise bene di occupare Roma e di insediare sul soglio di pietro un bel antipapa. Parolone medievale per dire papa che dice e fa quel che vuoi. Oggi lo chiameremo prezzolato maledetto, all'epoca si chiamava Pasquale III. Intanto il vero papa Alessandro III, rifugiato in Francia, reagì prontamente scomunicando Federico e, in questo modo, legittimando ancora di più davanti a Dio e al consorzio umano lo sciopero fiscale antiimperiale dei Lombardi ribelli. Fu allora che il primo dicembre del 1167 16 città lombarde, tra cui la ricostruita Milano, strinsero una lega giurata con l'obiettivo di sostenersi a vicenda nella lotta contro l'imperatore Federico Barbarossa fino al raggiungimento dell'agognata pace fiscale. Era nata la Lega Lombarda. A costo di deludere nuovamente altri leghisti della prima ora, mi duole dirvi che il famoso giuramento di Pontida è in realtà una patacca inventata nel 1500 e completamente assente nelle fonti dell'epoca. Sicuramente i protoleghisti hanno giurato da qualche parte, ma non a Pontida. Per far capire ai tedeschi che facevano sul serio, i membri della Lega decisero di trollare l'imperatore facendo costruire a migliaia di muratori bergamaschi una città ex novo, dandole il nome del Papa che lo aveva appena scomunicato. Se ci sono degli ascoltatori di Alessandria, sappiate che la vostra città nacque da un trollaggio imperiale. Il piano funzionò a meraviglia ed appena Federico si accorse della nuova città, nel 1175, subito le si fiondò addosso per assediarla, dando il tempo ai membri della Lega di organizzare un esercito di soccorso per prenderlo tra due fuochi, in una vera e propria battaglia campale. Trovandosi di colpo braccato, a Federico non rimase che rinunciare alla prospettiva di conquistare Alessandria e prepararsi ad affrontare l'esercito della Lega, ormai prossimo. Le due armate si avvistarono nei pressi di Voghera il 12 aprile durante il giorno di Sabato Santo. Ma, con sommo dispiacere delle casalinghe del posto, non ci fu alcuna battaglia spettacolare da vedere. Federico era troppo debole per accettare lo scontro e i polentoni troppo intimoriti dal vedere così da vicino quello che per loro era letteralmente Darth Vader. Così, dopo qualche infruttuosa trattativa, i due eserciti si salutarono cordialmente e Federico decise di rifugiarsi a Pavia, dove trascorse il resto dell'anno e l'inverno successivo alla ricerca di alleati e rinforzi. Intanto la diplomazia lavorava alacremente. In fondo i milanesi sarebbero stati ben felici di trovare un accordo senza doversi giocare tutti gli utili di anni di business in una sanguinosissima battaglia. Durante le trattative, l'imperatore fu così persuaso dalla pusillanimità dei Meneghini che a un certo punto si convinse che l'intesa fosse vicina e quindi licenziò la maggior parte del suo esercito. Errore fatale. Nemmeno un mese dopo, nel maggio del 1175, le trattative fallirono miseramente e gli eserciti si prepararono nuovamente alla guerra. Accortosi dell'enorme coglionata compiuta, l'imperatore iniziò a girare a destra e a manca disperatamente alla ricerca di feudatari e vassalli disposti a seguirlo per rimpinguare le fila del suo esiguo contingente. Così, nel febbraio del 1176 si spostò a Bellinzona per attendere con ansia i cavalieri che aveva ordinato dalla Germania. Quando finalmente il pacco arrivò, il Barbarossa poteva contare su 2000 cavalieri nuovi di zecca provenienti da ogni angolo del nord Europa. Galvanizzato dai rinforzi, l'imperatore decise di lasciare le vallate alpine riprendendo la marcia da Como a Pavia, entrambe sue alleate. Il suo obiettivo era quello di riunirsi con il resto delle sue milizie e di scontrarsi con le truppe comunali nel Milanese, oppure ad Alessandria, così, già che c'era, avrebbe pensato a cancellarla dalla cartina geografica. La Lega Lombarda, invece, trovato coraggio, decise di ingaggiare battaglia con l'esercito imperiale il prima possibile per impedire a tutti i costi la riunificazione delle armate teutoniche. In rappresentanza delle due anime della coalizione, quella lombarda e quella veneta, la Lega Lombarda era capeggiata dal mio grande compatriota cremonese Anselmo da Dovara e dal vicentino Ezzelino I da Romano. Tuttavia, chi guidò ufficialmente le truppe comunali in battaglia fu il mitico condottiero Alberto da Giussano, l'eroe il cui solo nome ancora commuove i veteroleghisti. No, scherzo, è un'altra patacca inventata di sana pianta da un cronista milanese del 1300 che diede vita a una fortunata leggenda popolare sopravvissuta a lungo fino a farlo diventare, suo malgrado, il logo della Lega odierna. In realtà, le forze della coalizione lombarda erano guidate dal milanese Guido Dall'Andriano, già console del capoluogo meneghino, rettore della Lega Lombarda, oltre che esperto cavaliere. Ma fra tutti i miti leghisti che abbiamo falciato senza pietà finora, almeno quello del Carroccio si salva. La geniale idea di mettere il proprio vessillo su un carro da trainare direttamente nel bel mezzo della mischia era venuta anni prima all'arcivescovo di Milano, Ariberto da Intimiano, probabilmente riciclando uno dei vecchi carri che i Longobardi usavano come caravan durante i loro saccheggi in giro per l'Italia. Ariberto era riuscito con la minima spesa a far diventare un vecchio camper longobardo il simbolo per antonomasia dell'autonomia delle città lombarde. Anticipando di 800 anni la peculiare predilezione dei milanesi per i grossi SUV, il carro era stato modificato per l'utilizzo tattico con dei rinforzi antifreccia in ferro grigio metallizzato sulle fiancate, a mo' di primordiale carrozzeria. Nel cofano era posata una grande cassa a più ripiani, ricoperta di drappi rossi, nella quale era conservato tutto l'occorrente per medicare i feriti, dagli unguenti alle bende, dagli oli ai negroni sbagliati. Sopra la cassa si stagliava un'asta di parecchi metri, culminante con una croce d'oro dalla quale pendeva il tipico vessillo bianco con una croce rossa, ancora oggi utilizzato come stemma del comune di Milano. Dietro al posto del conducente, gli interni erano stati adibiti per ospitare dei trombettieri incaricati di trasmettere gli ordini, mentre il vescovo, posto su un piccolo palco a mo' di DJ set, benediceva le mazzate della truppa tutt'intorno. In una battaglia medievale, la bolgia che si formava dopo il cozzo dei due eserciti non aveva nulla da invidiare al Wall of Death dei Cannibal Corpse. Ecco perché poter vedere sempre il proprio vessillo era vitale per mantenere salda l'armata. Per il milite milanese, la sola vista del carroccio era più rinvigorente di una quattordicesima. Inoltre, il carroccio aveva anche la funzione di punto di raccolta della fanteria e di baricentro dell'esercito, una sorta di piccolo castello intorno al quale poteva arroccarsi l'estrema resistenza nel caso le cose per la cavalleria si fossero messe male. In totale, i Bauscia potevano schierare davanti al loro carroccio 50 cavalieri di Lodi, 200 di Piacenza e 300 di Vercelli. Qui andrebbero sommati almeno 900 cavalieri di Milano. A questi numeri vanno aggiunti gli altri contingenti di cavalleria forniti da Verona, Brescia e Novara, oltre ad un imprecisato numero di fanti, che però nel Medioevo nessuno contava mai, perché se non eri né nobile né cavaliere, il tuo posto era con la feccia a piedi. Probabilmente erano comunque 3 o 4 migliaia. Ad affrontare la cavalleria lombarda stavano i 2000 cavalieri germanici di Federico. Tutta gente che cavalcava e tirava di spada da quando aveva 5 anni, bramosa di far strage di quei sudditi imbruttiti che si credevano cavalieri soltanto perché potevano permettersi un cavallo e un'armatura. Ad accompagnarli c'era un intero esercito di scudieri e valletti pronti a cambiar loro il cavallo durante la battaglia e a sostituire le eventuali lance che si fossero spezzate nel primo assalto. Dietro tutta questa mandria di nobili teutonici stavano gli odiati fanticomaschi, i collaborazionisti dell'impero, smaniosi di saccheggiare Milano ancora una volta. La mattina del 29 maggio del 1176, l'esercito della Lega si incamminò a scaglioni alla volta di Legnano, ai margini dell'area sotto il controllo di Milano, per bloccare la via d'accesso al Barbarossa. Il trasferimento a Legnano avvenne con relativa calma, nella convinzione che Federico fosse ancora lontano. Degli scout piacentini avevano riferito giorni prima che fosse addirittura a Bellinzona. In realtà, l'imperatore, che stava tornando in fretta e furia a Pavia, non aveva la minima intenzione di invadere Milano con solo i 2000 cavalieri. Così aveva pernottato a Cairate, sull'Olona, a nord-ovest di Legnano, e la mattina stessa si era rimesso in marcia alla volta della linea del Ticino. Nel borgo di Legnano, distante soltanto una ventina di chilometri dalla città milanese, i primi ad arrivare furono i cavalieri bresciani e milanesi, seguiti dal carroccio con parte della fanteria. Per evitare titubanze, come era già successo ad Alessandria, Guido d'Alandriano dispose la fanteria davanti a un fossato, costruito per l'occasione alle spalle dei combattenti, allo scopo di impedirgli di telare alla prima vista dei formidabili cavalieri tedeschi all'orizzonte. Poi inviò un distaccamento di cavalieri milanesi in avanscoperta per capire dove diavolo fossero finiti i tedeschi. L'esercito lombardo a Legnano non intendeva affatto braccare l'imperatore e costringerlo alla resa, bensì preferiva di gran lunga accontentarsi di difendere i propri confini. Infatti, poco dopo aver schierato la truppa, gli esploratori meneghini non fecero neanche 5 chilometri che, verso mezzogiorno, si ritrovarono di fronte all'avanguardia dell'intero esercito imperiale, costituita da soli 300 cavalieri germanici, una preda allettante per la squadriglia dei Bauscia a cavallo. I due contingenti vennero subito alle mani. Da un lato vi erano i 300 cavalieri professionisti imperiali, mercenari formidabili al servizio dell'imperatore da anni. Dall'altro i migliaio di cavalieri milanesi, più che professionisti, liberi professionisti. Tra le loro schiere c'era tutta la Milano bene dell'epoca. Un tripudio di avvocati, notai, magistrati, commercianti, commercialisti, CEO, influencer e chi più ne ha più ne metta. Tutti piuttosto benestanti, come tutti i Nuvorisce, bramavano flexare le loro cavalcature giocando a fare i cavalieri. Ma sostanzialmente rimanevano dei piccoli borghesi nell'animo così come nel corpo e presto capirono a loro spese che l'esperienza in combattimento non si può comprare. Nonostante la loro palese inferiorità numerica, i 300 cavalieri tedeschi si erano lanciati nella mischia con lo stesso entusiasmo con cui si va all'Oktoberfest. I Lombardi intanto vennero raggiunti da altri reparti di cavalleria che resero ancora più pesante la superiorità numerica degli italiani. Avvertito dello scontro in atto vicino a Legnano, Federico Barbarossa rifiutò di accettare il consiglio del suo stato maggiore, che gli suggeriva di sottrarsi al combattimento prima di aver riunito tutti gli effettivi a disposizione. I saggi militari, infatti, lo implorarono di ignorare le scaramucce e filare a Pavia finché era in tempo. Ma il Barbarossa non ne voleva sapere ed intervenne nella battaglia personalmente alla testa della sua cavalleria. Alla vista dell'imperatore e dei suoi 2000 cavalieri, la formazione lombarda poté far ben poco e si sfaldò quasi subito come gorgonzola sulla polenta. La cavalleria milanese era così terrorizzata che una volta raggiunta la fanteria di Guido la superò con nonchalance in barba a tutti i giuramenti di Pontida, veri o presunti che fossero, e proseguì la propria fuga ben oltre il carroccio collocato a Legnano, prendendo la via per Milano e lasciando i fanti completamente privi di una qualsivoglia copertura. A quel punto, comaschi e tedeschi pensarono bene di approfittare dell'apparente debolezza del nemico appiedato e caricarono con tutto l'esercito. Ormai la cotoletta era fatta. Sarebbe bastata una carica a cavallo per liquidare quella formazione di pezzenti a piedi troppo lenta per darsela a gambe. Ora, c'è una cosa che dovete sapere sulle cariche di cavalleria. Se c'è qualche manifestante all'ascolto, prenda appunti, perché anche quelle della polizia funzionano così. Io non l'ho mai detto. Ebbene, la vera forza di una carica di cavalleria sta tutta nel suo impatto psicologico. Infatti i cavalli, con buona pace di Peter Jackson e delle sue epiche cariche nel Signore degli Anelli, hanno l'istinto naturale fastidiosissimo di voler rimanere in vita ed evitare quindi gli ostacoli mortali. Il cavaliere medievale questo lo sapeva bene, ed infatti il suo gioco consisteva nel galoppare sempre più velocemente verso la formazione nemica, abbassando la lunga lancia all'ultimo minuto proprio per far spaventare il soldato e fargli rompere la formazione. Una volta rotta, annientare la formazione nemica era facile come investire dei pedoni in fuga con un Land Rover.
Minchia.
Era così.
Questo però pesante.
Cacchio, ma erano guerre, erano battaglie. I morti nelle battaglie non erano come nei film. Cioè, un film fatto bene dovrebbe fare 10 minuti di combattimento dove tutti si danno spadate, ma nessuno infilza nessuno perché è impossibile. Corazzati, sanno lo scherma, si guardano in faccia. Tutti i morti delle battaglie erano dopo. Una volta persa, tutti che scappano, panico, e allora lì puoi picchiarli quanto vuoi, li falci. Tutti i morti erano nella fuga. Ecco perché erano tutte guerre psicologiche. Quando l'esercito si sfaldava, era la fine. Anche l'essere umano ha un proprio istinto di autoconservazione, ma sfortunatamente per i cavalieri, a differenza dei cavalli, il suo istinto può essere sopito con la disciplina, il conformismo, o più semplicemente con fiumi di alcol. Se il fante, disciplinato sbronzo che sia, rimane saldo e non si sposta di un millimetro e protende la sua lancia contro il cavallo, questo si fermerà, per non morire, ricordate? Scraventando il cavaliere sulla lancia del suddetto fante dai piedi di piombo, trasformandolo in un simpatico spiedino. Capite bene che per essere un buon fante servivano dei coglioni d'acciaio. Ecco perché solitamente le battaglie venivano sempre vinte dalla cavalleria, anche se questa era spesso inferiore di numero. Ma quando i cavalieri tedeschi iniziarono a trottare e poi galoppare ai 40 all'ora verso la schiera dei Lombardi e si accorsero che quelli, nonostante fossero quasi a 10 metri da loro, rimanevano più immobili della Torre Velasca, capirono che il bluff non stava funzionando.
Ma loro non si muovono perché c'hanno il fosso dietro?
Non voglio sminuire, cioè non si muovono per il fosso dietro, ma anche per altre cose che poi spiego.
Vai.
Ebbe inizio una serie di tentativi di sfondamento da parte dei cavalieri germanici, che però andarono a cozzare contro il muro di scudi e lance che i Lombardi avevano eretto a difesa del loro carroccio. Visto da fuori, doveva sembrare tutto abbastanza cringe, coi cavalieri tedeschi che galoppano velocissimi sbraitando verso i Lombardi per poi fermarsi devotto a qualche metro, rompendo ogni tanto una lancia su uno scudo per poi tornare indietro e ricominciare da capo. Forse i fanti a Legnano costituirono più linee difensive, di cui gli imperiali riuscirono a valicare solo le prime. Il vero asso nella manica dei milanesi non stava tanto nella loro formazione, quanto nei loro organici. Esattamente come la loro cavalleria, anche la fanteria lombarda era fatta di onesti lavoratori, solo che avevano l'ise troppo basso per permettersi un cavallo. In compenso, però, avevano un forte spirito di gruppo, essendo schierati per parrocchie. Ogni parrocchia aveva il proprio vessillo e schierava al suo interno tutta la propria popolazione maschile dai 16 ai 70 anni. In breve c'era di tutto, ma soprattutto tutti conoscevano tutti e nessuno voleva fare la figura del cagasotto del quartiere. Così, carica dopo carica, i cavalieri tedeschi si infrangevano contro il muro di partite IVA lombarde, perdendo energia, cavalli e vite. Intanto, però, l'imprevista resistenza dei fanti lombardi diede modo alla cavalleria della Milano Bene, che si era data alla fuga, di ritornare sui propri passi, di riunirsi ai contingenti che erano usciti da poco da Milano e di allestire addirittura un contrattacco. La sua comparsa sul campo di battaglia di Legnano dovette rappresentare una visione devastante per il morale dei tedeschi, già imbarazzati dall'avere difficoltà a far fuori dei piccoli commercianti. A quanto pare furono i bresciani ad avventarsi per primi sugli avversari, piombando loro addosso improvvisamente e su un fianco, seguiti subito dopo dai milanesi che, al grido di "fighe fatturato", scompaginarono i ranghi tedeschi, dando finalmente ai propri commilitoni a piedi il respiro di cui avevano un disperato bisogno. Tutti insieme poi, cavalieri e fanti uniti, notai e contadini, marketing manager e dog sitter, si fiondarono simultaneamente sull'esercito imperiale. I germanici non furono in grado di opporre resistenza a lungo. Cadde il loro portastendardo, che finì sotto gli zoccoli del suo cavallo dopo che una lancia bresciana lo aveva trapassato come lo spiedo con gli uccellini. Ma il colpo definitivo al morale dei tedeschi a Legnano lo diede la caduta da cavallo dello stesso Federico Barbarossa, che per un pezzo scomparve nella calca. Verso le 3 del pomeriggio era già tutto finito, con l'esercito tedesco in fuga disperata verso il Ticino, con il fiato di migliaia di polentoni inferociti sul collo. I lombardi riuscirono ad uccidere parecchi nemici attraversando il fiume e al contempo ne lasciarono affogare altri sotto il peso delle loro stesse stupende armature made in Germany. I soldati imperiali, che se la cavarono, riuscirono a riparare a Pavia, diffondendo la voce che l'imperatore era morto in battaglia, quando in realtà il povero Barbarossa si era salvato a stento. Arrivò più tardi, lacero e contuso, a piedi, senza più nulla di regale addosso se non l'orgoglio, peraltro ampiamente ferito. Dopo la battaglia di Legnano, al bottino già cospicuo prodotto dal saccheggio del campo tedesco, si sommavano poi molti prigionieri, in questo caso figure di rango come il conte di Andech, Bertoldo, nipote dell'imperatrice e fratello dell'arcivescovo di Colonia, e 500 soldati comaschi. Il cardinal Bosone non ci andò giù per il sottile riguardo a questi ultimi, annotando: quei perfidi comaschi che in maniera irriguardosa e pazzesca si erano staccati dall'unione con la Chiesa e dall'alleanza coi Lombardi, rimasero quasi tutti sul campo, trafitti dalle spade o condotti vergognosamente in prigionia. Forse qualche tedesco permaloso potrà insinuare che questa battaglia tutto sommato fu irrilevante, ma in realtà a Legnano la legnata ci fu e come. Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Afrifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.